Volevo semplicemente salutarvi e ringraziarvi. Uscirete, c'è un po' di bianco, ma state tranquilli, in pianura non nevica ancora, appena cominciato. Sono salito adesso. So che oggi avete riflettuto sul tema del perdono e mi veniva in mente di dirvi questo. Ricordo che Papa Francesco, quando si è affacciato al primo Angelus in Piazza San Pietro, ci ha ricordato questo, che Dio non si stanca di perdonarci. Ma noi non dobbiamo stancarci di chiedere perdono. Penso che nella vita di coppia ci sono tutte e due queste dimensioni. A volte ci stanchiamo di chiedere perdono, facciamo vincere l'orgoglio, le ragioni, i risentimenti, gliela faccio pagare, gli faccio il muso. Qualche volta non siamo Dio e ci stanchiamo di perdonare. Perché fatichiamo a donare un perdono senza vedere che quel perdono genera un cambiamento, una trasformazione, una conversione. È un qualcosa che finalmente si sblocca nel cuore dell'altro o dell'altra, che riceve il tuo perdono, tu lo doni e ci aspettiamo questo, il cambiamento. Non stanchiamoci, di chiederlo il perdono. E anche di donarlo. E pensate che quando donate il perdono siete un po' in quel momento il cuore misericordioso di Dio. E quando a volte siete stanchi di donarlo il perdono, perché pensate che lo sposo, la sposa non lo merita, e ci facciamo sempre questo limite. E quando leggo la pagina del Vangelo di Gesù che dice: amate i vostri nemici, fate del bene a quelli che vi odiano, benedite, non maledite. Cioè, rispondete al male con il bene. Penso sempre che abbiamo un blocco dentro di noi, almeno lo vedo dentro di me, in tanti dei nostri ragazzi e ragazze che dicono: ma non lo merita il perdono quella persona lì che mi ha ferito, perché continua a vivere così. Cioè, non sblocchiamo il perdono perché quella persona sembra non meritarlo, cioè sembra che la sua vita non cambia, quindi in qualche modo sembra che ci sentiamo presi in giro. Ma credo che niente che ci chiede il Vangelo, non è pienamente ciò che realizza il nostro essere uomini e donne. Se Gesù ci chiede di perdonare anche 70 volte 7 e ci chiede di perdonare anche il nostro nemico, qualche volta il nemico può diventare la moglie, il marito, me stesso. La persona che ami di più qualche volta diventa il tuo nemico, la tua croce. Quello che a volte genera delle sofferenze dentro di te molto più intense, perché in realtà non è il nemico, è l'amico che ami, al quale hai consegnato la tua vita, è l'amica che hai sposato. Ma penso che il perdono, che l'altro lo meriti o no, questo penso che lo dobbiamo comprendere profondamente, lo meriti tu. Perché se la tua vita non perdona, il primo a vivere male sei tu. Noi siamo in una comunità dove se non impari a perdonare, penso che impazzisci dopo un po', cioè ti fai le valigie in fretta. Perché è così tanta la miseria umana di ciascuno, che uno ti promette una cosa e 2 minuti dopo ne fa un'altra. Uno ha nel cuore dei sogni grandi e 2 giorni dopo c'ha le valigie in mano, me ne vado perché c'è una piccola difficoltà. Cioè c'è proprio questo, no, oscillare del desiderio di cose belle, ma della instabilità e dell'immaturità della vita che non ha ancora una consistenza. No? Perché le cose belle che desideri diventino concretezza quotidiana che le costruisce. E quindi questo vacillare, oscillare, barcollare, a volte, no, è tutto un mondo di dentro che vedi che muove nella vita, nel cuore. E genera delle difficoltà, dei risentimenti. Se non impari a perdonare, non solo privi del bene del tuo perdono quello che ne avrebbe beneficiato, ma ti privi tu, di un passaggio del tuo cuore, i limiti dell'altro e dell'altra sono l'occasione della nostra crescita. umana, cristiana, spirituale. Cresciamo così nella vita. Cioè, quando scopri le fragilità, i limiti, le povertà di chi ti sta accanto e non le rifiuti, ti metti in gioco, allora diventi uno strumento di guarigione, di benedizione. Il sacramento del matrimonio diventa anche una guarigione che a volte passa attraverso lo scoprirsi le piaghe l'uno dell'altro, quelle cose che prima non vedevi di te e non vedevi neanche dell'altro. Ogni tanto delle spose dicono: ma io non l'ho conosciuto così, non penso che solo perché l'altro, l'altra o viceversa era falso, ma semplicemente non c'era un'intensità di vita che ti rivelava tutto, cioè che ti metteva nudo, che ti spogliava non solo per far l'amore, ma per nel tuo essere di fronte all'altro. Non puoi più nascondere quello che sei, chi sei, la tua storia, il tuo passato, le tue reazioni, il tuo mondo di dentro. Sei lì. E dunque credo che niente come il matrimonio chiede proprio, esige un movimento del cuore che diventa appunto di fronte alla miseria che scopro di me o dell'altro il cuore, la misericordia. Se non c'è questo, magari non impazzite semplicemente perché vi lasciate, ma è una triste vittoria del male, perché non solo ha distrutto una famiglia, ma non ti ha fatto crescere, non hai fatto dei passi proprio in quello che quella scelta di vita ti provocava dentro e che magari in nessun'altra dimensione di vita avresti visto di te, visto dell'altro. No? E quindi è un rimetterti proprio in movimento di dentro. Allora, ecco, non stancatevi di chiedere perdono, non stancatevi di chiederlo, fate a gara ad essere i primi che hanno il coraggio di dire permesso, cioè di accorgersi che stai entrando nella vita di un altro, e non si entra come elefanti, grezzi, lo dico agli uomini, e prepotenti. Si entra in punta di cuore nella vita degli altri. Si entra in punta di cuore, così ci insegnava la madre. Quando vai, entra in punta di cuore, cioè questa terra è sacra, togliti i calzari. Il tuo sposo, la tua sposa, i tuoi figli sono terra santa, togliti i calzari quando entri nella vita. Per questo c'è da chiedere permesso. E poi il Papa ci ha insegnato anche a chiedere scusa. A chiedere scusa. 5 lettere, eh? Miseria, a volte che fatica. Provate un po' a pensare. Magari qualcuno di voi non ha ancora mai fatto. Ci sono dei ragazzi noi in comunità che entrano a 20 anni, 25, 30, sposati a volte, o famiglie dei nostri ragazzi, si sono mai chiesti scusa. Non hanno mai avuto il coraggio di guardare lo sposo, la sposa, i figli negli occhi e dire: guarda, perdonami. Scusami. E invece chi sa chiedere scusa, cioè chi sa riconoscere la propria miseria, fa un gesto di grandezza, perché è il chiedere perdono che apre anche l'altro alla misericordia. E quando vedi che una persona riconosce il proprio errore, la propria miseria, e lo mette davanti: Signore, ci perdona, certo, ma andiamo a chiedergli scusa, no? In quel momento vede la nostra miseria, vede chi siamo, figli di Adamo ed Eva, tentati e cascati. E siccome siamo una generazione così, di quelli che vengono in comunità, non so voi, proprio la tentazione per loro è diventata sempre la caduta. E quindi faticano a credere che la tentazione può diventare la crescita, che il momento della prova, della lotta, della battaglia può diventare un di più, perché per loro è sempre stato un di meno, è sempre stato scappare in quei momenti, fuggire, far vincere appunto il male, e invece far vincere la verità apre poi il perdono. Mi ha sempre colpito questo salmo che dice: misericordia e verità si incontreranno. La verità ti fa incontrare la misericordia incontra la verità e poi la giustizia e la pace si baceranno. Misericordia e verità si incontreranno. E quanto abbiamo bisogno? Da una parte di verità, perché siamo tutti peccatori. Tutti. Tutti. L'altro giorno abbiamo sentito: se smetterai di puntare il dito e di parlare empio, siamo sempre lì a puntare il dito. Sei tu, sei tu, sei tu, sei quello, 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 quell'altro. Ma cosa ci insegna la Chiesa, no? Quando avete fatto il confesso, dove avete battuto? Per tua colpa, o ci insegna a dire per mia colpa? Riconoscere. Riconoscere. Appena poi riconosciamo con verità le nostre colpe, Dio Onnipotente abbia misericordia. Cioè la misericordia si china su di noi. Allora, questo aver riflettuto, pregato, condiviso sul perdono, vi dia proprio questo sussulto dentro. A volte smettiamo di chiedere perdono perché ci umilia a richiedere perdono dei nostri errori, dei nostri sbagli, no? Come quando, pensate voi, come noi, ti vai a confessare dal tuo padre spirituale, dal tuo sacerdote, ogni tanto ne scegli l'altro e dici: voi non potete, no? Siete sempre voi, cioè le vostre colpe ve le vedete bene. Sempre, non è che puoi andarle a dire, chiedere scusa a un'altra moglie o a un altro marito. E quindi a volte ti umilia, no? Che l'altro vede sempre la tua miseria, sempre quella. Vorresti poter cambiare un attimo, no? Qualcuno che non la vede proprio sempre. E invece no. E allora, no, è proprio lì. Non lasciate che vinca quella vergogna della nostra nudità che ci fa nascondere, che ci fa scappare. No, proprio. Adamo ed Eva erano già nudi, ma si scoprono nudi e scappano. Cioè, quel momento non è la povertà, la loro fragilità, ma è proprio la vergogna del peccato. A volte così ci tiriamo indietro, no? La paura di richiedere perdono, la paura di riconoscere di nuovo lì sono, col mio orgoglio, con i miei musi, sempre, sempre lì, ti sembra di non fare mai un passo e l'altro ti sembra che non fa mai un passo, sempre fermi lì. Ma invece se c'è, no, questo chiedere di nuovo il perdono, vivere di nuovo quel momento che ti umilia anche umanamente, ma cristianamente ti salva, abbassa la testa, piega l'orgoglio. E riconosci la tua miseria, e dall'altra parte non stanchiamoci di donarlo il perdono, non solo perché l'altro lo merita se pentito, ma lo meritiamo anche noi, proprio meritiamo anche noi un cuore sollevato, un cuore senza rancore, senza risentimento, un cuore che se no è sempre travagliato. E allora è proprio una grazia da chiedere, ce lo dice anche la parola perdono. Quando guardiamo la nostra umanità e l'umanità di chi è accanto a noi, a volte ci dice: ma sarà possibile? Sarà possibile una comunione più forte delle tensioni che viviamo, delle differenze che siamo, dei modi di pensare? Sarà possibile? Perché l'umano, quando lo guardi, dici: ma ogni tanto guardo, quando guardo l'umano delle generazioni che vanno avanti, dei nostri ragazzi oggi, dico: ma domani dove andiamo? Ma dove andiamo a finire? No, se lo guardi solo con gli occhi così, orizzontali. Ma vivere la fede vuol dire avere un altro sguardo. È lo sguardo che Dio ci dona. Lo sguardo che Dio ci dona. Allora, perdoniamoci, perché anche lì a volte fatichiamo, ci rifiutiamo e dunque non ci accogliamo nella nostra miseria, non la perdoniamo, la nascondiamo, non l'accettiamo, e quello poi rende tutto più difficile anche nella relazione. No, invece è una porta stretta, ma è una porta liberante. È una porta liberante, cioè passi attraverso quella porta stretta, ma poi senti proprio il cuore risollevato. Penso che l'abbiate sperimentato in qualche momento della vita, se no è l'ora di sperimentarlo. Se no è proprio l'ora di sperimentarlo in questa Quaresima, in una bella confessione, sincera, profonda. È proprio dove c'è un pentimento e dove allora la verità della tua coscienza incontra proprio la misericordia, perché non vai solo a barattare così alla veloce, no? Perché sistemi la tua coscienza, poi puoi essere perdonato, ma non sentire la misericordia e non diventare misericordioso. Invece quando vai con un po' di sincerità, la tua verità apre poi il cuore alla misericordia, senti proprio la misericordia più viva, più vera. E allora, che dono che avete riflettuto su questo nel tempo della Quaresima, perché è un tempo di grazia per questo, è un tempo che ci mette più in verità con noi stessi, è un tempo che ci fa guardare più dentro. E quando guardiamo dentro vediamo tanti doni di Dio, la bellezza del dono di Dio della vita, ma vediamo anche quanto il male a volte ci ha ingannato e ci inganna. Però che bello che lì Dio ci incontra. Se la tua miseria diventa verità e non ti nascondi più e non ti mascheri più, la misericordia ti incontra e ti salva e ti cambia proprio. Allora viviamolo questo tempo con questo proprio desiderio profondo del cuore. Vedrete che allora si smuovono poi i macigni, il perdono che doni e che ricevi ti guarisce, ti rinnova. Semplicemente ti dà la forza di ricominciare, ma non di ricominciare già, no, con le gambe fiacche, dicendo tanto poi dopo 2 metri siamo di nuovo lì. Magari sarai di nuovo lì, però in quei 2 metri hai fatto 2 metri, hai fatto dei passettini, non ti sei fermato. E allora questo è l'augurio che vi facciamo per questo tempo della Quaresima, perché davvero noi ve lo possiamo dire nella nostra comunità che è proprio il perdono che rialza, che guarisce. Ogni tanto penso se non ci fosse il sacramento della misericordia, pensate che preziosità abbiamo noi nella Chiesa Cattolica, questo dono prezioso. Ma i nostri ragazzi dopo un po' di mesi che la coscienza grida perché non hanno più la nebbia nel cervello e nella coscienza, vedono ciò che hanno vissuto, subito, il male che hanno fatto, ma sarebbero dei condannati alla disperazione, a vita, condannati dagli sbagli fatti, dalle ferite subite, ma lo saremmo tutti dei condannati. Pensate se non c'è, no, il sacramento della misericordia, dove puoi portare quello che vedi, che ti si rivela di te nella vita matrimoniale, nella paternità, nella maternità, cioè tutto questo movimento di vita che scuote la tua vita, che riapre dei mondi che magari erano chiusi, delle emozioni, dei sentimenti che sembravano, no, sistemati, riapre i sepolcri e viene fuori il morto, ma viene fuori il risorto poi, e viene fuori il risorto. E allora la misericordia di Dio è proprio questo, quindi non stanchiamoci di chiederci perdono, ma anche non stanchiamoci di donarlo, questo perdono, di donarlo. E prima o poi quel perdono vincerà, perché nel perdono c'è una forza più grande di noi, c'è la forza della qualità dell'amore di Dio, C'è la forza della qualità dell'amore di Dio. E quella forza lì, quel timbro lì, è il timbro che poi vince, guarisce, rinnova e ricrea. Quindi buon tempo di perdono. Proprio, guardatevi negli occhi in questo tempo della Quaresima e abbiate il coraggio. Guardate, a volte non servono tante parole, basta l'altro lo sente, se il tuo sguardo in quel momento che chiede perdono è sincero. Mi commuove sempre il Padre misericordioso quando il figlio arriva, non gli lascia neanche dire l'elenco dei peccati, non gli interessa neanche più. Non gli interessa neanche più, gli interessa che la miseria che il figlio ha vissuto, gli ha già pagato il prezzo dei suoi peccati, l'amarezza che ha dentro, la vergogna che ha dentro per gli sbagli che ha fatto, gliela legge sul volto, gliela legge nel cuore. Allora, no? E direi anche quando chiediamo il perdono, chiediamo a Dio il dono proprio di un sincero pentimento. Tante volte ci abituiamo anche nella confessione, così non c'è un autentico pentimento, non c'è quell'amarezza che devi sentire, no? Proprio per desiderare poi, no? che la misericordia te la tolga, cioè quell'amarezza, quel senso dentro di vergogna, di tristezza di te stesso, ma che anche ti permette di soffrire un attimo per distaccarti dal peccato che hai fatto, se no è così, siamo così superficiali che a volte facciamo diventare superficiale anche il momento della relazione con Dio o con gli altri, cioè diventa tutto così. Ma il perdono è costato il sangue di Cristo sulla croce, non è mica così. La lettera agli ebrei ci dice: siete stati pagati a caro prezzo, a caro prezzo. Mica così, bicchierino d'acqua, è costato sangue, è costata la via crucis, la passione di Cristo, la flagellazione, la coronazione di spina, l'umiliazione, è costato quel perdono autentico che Dio ci vuole dare per cambiarci il cuore. Allora di fronte alla croce, all'amore di Gesù che ci salva, ma sentiamo nel cuore davvero il bisogno di un pentimento sincero, profondo della nostra vita di dentro, allora vedrete che misericordia e verità si incontreranno e si incontrano proprio felici, un bell'incontro dove la misericordia che vede la miseria che si è fatta verità può entrare finalmente. Può guarire, può salvare, può sanare. Allora chiedetelo anche voi per noi. Ne abbiamo sempre bisogno, costantemente, tutti i giorni e tutto il giorno. E noi lo chiediamo per voi. E quell'Ave Maria che il Don ha fatto pregare gli uni per gli altri, chiedetelo proprio, la grazia per i nostri fratelli, del perdono, per voi famiglie. Che bello se manifestate la misericordia di Dio, la rivelate proprio nelle relazioni tra di voi. Quella misericordia ci fa camminare, ci trasforma, ci guarisce, ci risana, ci cambia. E ci cambia. Allora non volevo farvi la seconda predica. Grazie. La prossima volta è il 1° maggio. Il 25 marzo purtroppo non è possibile, per una gioia grande che abbiamo, l'ordinazione di due diaconi. Il 26 dunque, che era il vostro giorno, celebrano la prima messa ed è bello che la comunità partecipa. Certe date le decide il Vescovo e quindi quando abbiamo fatto il calendario non era ancora decisa, ma siamo ben felici, anzi se volete partecipare sarà nel Duomo di Saluzzo il 25 pomeriggio alle 4, c'è l'ordinazione di Slaven e Hubert. 26 mattina faranno la prima messa d'invie. Partecipiamo come comunità e quindi il vostro incontro, Don Berna, può esserci il 1° maggio, dunque vi aspettiamo il 1° maggio. San Giuseppe, lavoratore, che si rimbocca le maniche. Grazie.